vivente, bisogna chiamarla, così racconta, io ancora vivente racconto molto volentieri, no? E devo dire che quello che vedo nelle università è che non sanno niente delle pratiche, delle idee, di quello che ha cambiato così profondamente le nostre vite. Oggi nelle università si fanno gli studi di genere, va benissimo, ma con quelli non si muove profondamente la consapevolezza, no? Di cosa ha voluto dire, no? Nascere donna, nascere uomo, cosa sono ancora questi ruoli, queste identità del maschile e del femminile, così stereotipizzate, così astratte, no? Pensare che le donne sono il cuore, i sentimenti, eccetera, poi sono soprattutto lavoro di cura, come sappiamo. Pensare che le donne possono vivere solo dedicando la loro vita ad altri, che trovano il senso, come diceva Rousseau, no? Le donne, anzi, ecco, in questo apro una parentesi, gli uomini non penseranno mai che le donne sono deboli, che le donne no, hanno bisogno di protezione. Anzi, quella è stata la costruzione ideologica, pensarle deboli, bisognose d'amore, di protezione. Gli uomini vivono le donne come dei corpi potentissimi, sono quelli che le hanno messe al mondo, potevano generarli e non generarli, no? Potevano prendersi cura di loro o abbandonarli. E quel corpo, quella che gli uomini conoscono nel momento in cui sono più dipendenti, più inermi, sono in balia di quel corpo femminile. E poi le donne sono presenti in tutta la loro vita, pensate, sono madri, sono maestre, sono presenti dalla culla alla tomba, diciamo la verità. È una presenza costante quella delle donne a fianco di un uomo. Allora questo è questo che dobbiamo interrogare, capire perché poi gli uomini hanno avuto bisogno di prendere distanza, anzi di sottomettere, l'hanno sottomesso quel corpo perché è troppo potente, l'hanno visto molto potente, l'hanno sottomesso e sottomettendolo si sono garantite le cure di quel corpo, si sono garantite la continuità della loro infanzia, delle cure che hanno avuto nella loro infanzia. E quando con tanta ingenuità e candore Freud dice che un matrimonio è solido solo quando la moglie diventa anche la madre del proprio marito, dice in sostanza una realtà, no, di quelle che sono ancora, di una realtà di quella che è la relazione uomo-donna nei vissuti, nella coniugalità, nei vissuti, nelle case, no, dove c'è, e di quello che a mio avviso, e qui vengo al tema che mi sta più a cuore, che è quello appunto di questo innesto tra amore e violenza, per cui io dico sempre, non si uccide per amore, ma l'amore c'entra, se è vero che a uccidere sono mariti, padri, amanti, l'amore c'entra, no? C'è così come bisogna riconoscere che il dominio maschile è un dominio, il potere, il dominio maschile è un dominio particolare, perché è un dominio che passa attraverso le vicende più intime, la nascita, l'amore, la sessualità, gli uomini sono i figli delle donne. Allora è questa vicenda che dobbiamo interrogare, capire come mai gli uomini si accaniscono sul corpo che li ha messi al mondo, perché hanno avuto bisogno di sottometterlo, di controllarlo, bisogno di usare quel corpo come una risorsa erotica e procreativa, no? Quel corpo ridotto, appunto, ripeto, quella sessualità ridotta a una, come dire, tutta in funzione del piacere maschile, la procreazione come obbligo procreativo, perché le donne sono state per secoli considerate solo madri di, mogli di, sorelle di, cioè un genere, non un individuo. Allora la grande rivoluzione degli anni 70 per me è stato di poter interrogare questa realtà della relazione tra i sessi in tutta la sua complessità, e la complessità non era solo, come era stata per i movimenti emancipazionisti del primo Novecento, quella di ottenere più diritti, più uguaglianza, quella di ottenere una cittadinanza più perfetta, completa per le donne. Importante battersi anche per questo. Noi dovevamo molto, la mia generazione deve molto alle donne che l'hanno preceduta. Però noi, quella generazione degli anni 70, ha operato una svolta. E la svolta era quella di dire, guardate che la problematica, la questione uomo-donna riguarda prima di tutto tutto ciò che è stato considerato non politico, tutto ciò che si gioca negli interni delle case, nelle relazioni di coppia, nella vita coniugale. Cioè la relazione uomo-donna passa innanzitutto attraverso un'espropriazione profonda che le donne hanno subito, quello di non essere state considerate degli individui, delle persone, sono state considerate delle funzioni, dei ruoli. Ecco, e questo è quello che noi trasmettiamo, chi ha insegnato lo sa, noi trasmettiamo la cultura greco-romano-cristiana in tutta questa cultura, è tutta questa cultura che ha fissato come naturale, per esempio, il ruolo appunto della donna come madre. Madre di, è questa cultura che in sostanza ha trasmesso l'idea che la sessualità è strettamente per la donna legata strettamente alla procreazione. Quindi ci voleva una svolta della coscienza, io dico come non era avvenuta precedentemente, che è stata quella del movimento, sono state le intuizioni originali e radicali del movimento degli anni 70, che spostavano l'attenzione dalla scena pubblica, dallo svantaggio delle donne nella vita pubblica, lo spostava al privato, che privato non era. No? Scoprivamo, lo slogan lo diceva il personale politico, scoprivamo che i vissuti, le storie particolari di ognuna contenevano, come dire, una storia non scritta, quella che Virginia Woolf chiama gli oggetti seppelliti, le storie non registrate. Nelle vite di ognuna di noi c'era una storia generale che non trovavamo in nessun libro, no? Scoprivamo che corpi, sessualità, maternità, l'aborto, le relazioni familiari, le relazioni affettive erano parte di un vissuto di tante donne, ma che ognuna di noi aveva vissuto come sofferenza personale. E soprattutto scoprivamo, e questa per me è stata la grande intuizione su cui lavoro, su cui penso tutt'oggi, che considero tutt'oggi il centro, come dire, dei movimenti di liberazione delle donne, e cioè il fatto che le donne hanno forzatamente dovuto fare propria la visione maschile del mondo, cioè hanno dovuto, come dire, fare interiorizzare, io dico proprio incorporare, no, forzatamente, quella rappresentazione del mondo che ha dettato l'unico soggetto che ha avuto parole e potere nella storia, cioè la comunità storica degli uomini ha detto cos'era maschile e femminile. No? Le donne non potevano altro che incunearsi per sopravvivere dentro quei ruoli, non potevano altro che fare propria la visione, ripeto, maschile del mondo. Ma scoprire questo non è stato cosa di poco conto, no? Perché ha voluto dire cominciare quel lavoro che abbiamo chiamato autocoscienza, che voleva dire prendere consapevolezza di quanto noi ci portavamo dentro quello sguardo maschile che ci aveva costruito. No? Quanto le donne fosse difficile costruire una socialità, amore, amicizia nei rapporti tra donne, quando le donne sono state divise dallo sguardo maschile. No? Sono state divise come mogli, come amanti, come sorelle, eccetera. Quindi liberarsi di questi modelli è davvero ancora, a mio avviso, è ancora al centro dei processi di liberazione, che non sono l'emancipazione. Ecco, la critica che fece il femminismo allora e che, a mio avviso, a tutt'oggi è importante mantenere vivo, era la critica all'idea che bastasse assimilarsi all'uomo, no? Che bastasse avere gli stessi diritti, eccetera. Il modello restava sempre quello maschile. E lo vediamo ancora oggi quanto sia facile le donne che entrano nei luoghi della vita pubblica, che esercitano anche un potere nella vita pubblica, fare proprio quel linguaggio, quei modelli. Devi parlare in sostanza al neutro, cioè in qualche modo l'assimilazione al maschile. Questa era l'emancipazione. L'uomo è il modello, è il metro, le donne devono solo colmare il loro svantaggio. Il femminismo degli anni 70 è stata l'intuizione profonda, ripeto, che bisognava scavare in profondità dentro di noi, dentro quei modelli che ci portiamo dietro inconsapevolmente, che sono quelli che l'uomo, come dirà, ha imposto alle donne, che sono quelli che le donne però hanno, ripeto, quasi incorporato, fatto proprio a un livello così profondo, e lo sappiamo bene quanto, e dobbiamo dircelo questo senza parlare di complicità, che sembra una colpevolizzazione delle donne, non vuole essere questo. No, dobbiamo dirci che sono state le donne a trasmettere la legge dei padri, che spesso sono le madri, no, che hanno trasmesso appunto quella visione maschile del mondo, che hanno creato l'idea di virilità e femminilità. No? Quando io dico a una donna, lo dico, questo è un po' brutale, però lo dico lo stesso, quando si dà in mano a una bambina una bambola, gli hai già detto che non è lei l'oggetto dell'amore, che lo deve, che deve dare amore. No? E in questo noi sappiamo bene tutti i nostri pedagogisti, no? Fino a quelli che i testi di pedagogia che abbiamo usato fino agli anni 60, eccetera, ancora dicevano che l'uomo, davano, come dire, una descrizione dello sviluppo dell'individuo maschile molto diverso da quello femminile. Cioè, è solo l'uomo che ha un processo di individuazione che arriva fino all'impegno civile, sociale, politico. La donna si ferma prima, deve solo, come dice anche Erickson in un libro che usavamo negli anni 60, ancora nella scuola, dice la donna deve rendersi desiderabile, deve piacere essenzialmente, deve soprattutto occuparsi appunto di dare continuità alla specie, dare continuità alle cure della famiglia, eccetera. Ma lo stesso diceva Rousseau, ci sia un passo straordinario di Rousseau che vorrei che gli insegnanti, adesso ci si affanna, no, nelle scuole, l'educazione di genere, ma prendiamo tutti i nostri classici, prendiamo una pagina dei nostri classici e leggiamola insieme con gli allievi, si capisce tutto, no? C'è un passaggio di Rousseau straordinario dove dice le donne non sono deboli, anzi, stanno fuori dal contratto sociale proprio perché sono troppo importanti, troppo, no? hanno delle attrattive potentissime che sono la sessualità, la seduzione e la maternità. Le donne, dice Rousseau, hanno in mano gli uomini fin da piccoli, sono loro che decidono molto, quindi hanno un potere enorme sulla vita anche degli uomini e quindi bisogna educarli in modo che tutte le loro energie, tutti i loro pensieri siano finalizzati, gli dice proprio, ad allevarli da piccoli, prenderli cura da grandi, rendere loro buona la vita. Allora, questo è stato il destino femminile, no? E su questo io credo sia ancora importante portare l'attenzione, perché queste due attrattive sono ancora molto forti, no? C'è ancora nelle donne la tentazione di usare come potere sostitutivo di altri che non hanno altri poteri che non hanno avuto queste due attrattive, cioè la seduzione e la maternità, no? Oggi i corpi delle donne sono in scena molto più che in passato, però quello che vediamo in scena è ancora un corpo che porta, come dire, dentro quella visione del mondo, no? Quel modo di essere viste, guardate e costruite dallo sguardo maschile. Quando le donne pensano di usare il loro corpo, il corpo erotico, no? per averne un qualche vantaggio, per averne un loro, come dire, un potere, denaro, successo, carriere, dicono in fondo ancora quanto quel modello sia ancora radicato. Tanto che oggi le donne, ripeto, non lo subiscono solo, no? Lo usano anche, pensano di poterlo usare a loro vantaggio. Ma lo stesso è per la maternità, no? Pensiamo che cos'è oggi la richiesta che viene fatta da un'economia in crisi dei talenti femminili, il famoso valore di cui parlano i giornali economici. I talenti femminili, no? La donna è sempre una risorsa, no? Come il petrolio. No, io dico, beh, finiscono le risorse naturali, forse state attenti, finiranno anche le risorse femminili, siamo sempre delle risorse, siamo un valore aggiunto, no? E queste doti femminili, che cosa sono? Sono gli attributi femminili di sempre, e la capacità di ascolto, i sentimenti, eccetera, che le donne oggi, che curano, ripeto, bambini, malati, anziani, uomini in perfetta salute, e oggi chiamate a curare anche le aziende in crisi, no? Con le loro doti femminili. Allora io credo che ci sia, come dire, molto cammino è stato fatto, ovviamente grandi cambiamenti. Io sono felice perché nel corso di questi 40 anni e oltre del mio impegno femminista ho visto di volta in volta questo movimento, l'unico sopravvissuto, dobbiamo dirlo, agli anni 70, l'unico sopravvissuto, un movimento che procede carsicamente, no? Che viene dato sempre per silenzioso o per defunto, no? Salvo chiamarlo a manifestare nelle piazze quando serve a qualche organizzazione, per qualche ragione politica. Il femminismo non è stato mai silenzioso, non c'è mai stato un silenzio del femminismo. Femminismo, io vado in tutte le città da tanti anni, in tutte le città ci sono centri antiviolenza, ci sono archivi del femminismo, gruppi, collettivi, donne che continuano tenacemente, no, a lavorare su se stesse, proprio per scalfire questa visione del mondo che ci portiamo dietro. Eppure, ripeto, viene dato come morto o silenzioso, mentre il silenzio è stato quello sul femminismo, no? Oggi ci sono l'ultima generazione, danno 18-20 anni, una mi ha detto cosa vuoi da me, sono femminista da 2 mesi. Ho detto sei femminista da 2 mesi, ma parli come me, e questo mi incanta perché vuol dire che anche a questa generazione di giovanissime qualcosa è arrivato, sono sicuramente più libere di noi. E hanno, e in questo, io vedo in questa generazione questa rete che si è creata a livello internazionale, di non una di meno, che ha portato in piazza più di 200.000 donne già nel 25 novembre di quest'anno, dell'anno scorso e di quello precedente. Hanno fatto 3 convegni nazionali, hanno prodotto un piano antiviolenza su come prevenire la violenza, 50 pagine dettagliatissime su questo problema enorme che è la violenza maschile sui corpi delle donne, che sappiamo purtroppo che quotidianamente, no? Sappiamo di questa violenza veramente inarrestabile. Ripeto, questa generazione di giovanissima a cui non viene dato né visibilità né parola pubblica. Avete mai sentito nei telegiornali, intervistare queste ragazze? Questa è una generazione di giovanissime, ripeto, che ha una visione straordinaria, che ha ripreso anche le tematiche degli anni 70, allargandole, perché oggi quello che mi sembra importante e interessante è il fatto che si analizza la violenza a tutti i livelli. Non c'è solo, c'è quella più selvaggia, la violenza manifesta, e la violenza che è quella appunto degli omicidi, degli maltrattamenti, degli omicidi in famiglia, che avvengono oggi in presenza, su questo dovremmo riflettere, avviene in presenza di una maggior libertà delle donne, no? Nel mio paese non avevano bisogno di ucciderle, le maltrattavano, sì, non avevano bisogno di ucciderle, perché? Perché erano sottomesse. Oggi no, oggi gli uomini uccidono in presenza della libertà delle donne, perché non le trovano più lì nel luogo, no, dove si aspettano di trovarle, perché si accorgono che le donne oggi esercitano una loro libertà quando decidono, per esempio, di separarsi, no? Quando decidono di interrompere dei rapporti che danno loro soltanto sofferenza. Quindi è la libertà delle donne oggi che muove questa violenza maschile. Quindi oggi più che mai dobbiamo interrogarci su cos'è stato questo dominio, questo potere, no, che passa attraverso le vicende più intime. Dobbiamo chiederci perché oggi gli uomini uccidono in presenza della libertà delle donne, o perché vivono questa libertà con un capovolgimento di potere. No? Molti dicono sono loro oggi che vogliono comandare, sono loro, eccetera. Mentre appunto dovrebbe essere liberatorio anche per gli uomini, no? Avere davanti delle persone e non soltanto delle funzioni. Quindi la violenza maschile è vista in tutti i suoi aspetti, quello manifesto, quello che è rimasto chiuso a lungo negli interni delle case. Ed è una domanda che mi sono fatta anch'io: come mai io, che ho vissuto nella mia esperienza in famiglia, ho assistito per tanti anni alla violenza manifesta, cioè quella delle botte, dei maltrattamenti, perché ho cominciato a parlarne, a scriverne soltanto negli anni 2000? Cioè ho cominciato il mio libro Amore e Violenza è del 2011. Cioè perché io sono arrivata così tardi a mettere a tema la questione della violenza manifesta? Ma perché è velata, perché è nascosta appunto, ripeto, ancora dall'amore. Ancora le donne, ripeto, se vivono, stanno così a lungo, faticano così a lungo a denunciare e stanno così a lungo anche, o tornano a vivere con uomini violenti, è perché evidentemente ancora pensano di poter strappare, no, da quei rapporti, di poter appagare un bisogno d'amore che è grande, che è rimasto molto forte nella vita delle donne, proprio perché, ripeto, è nella relazione madre-figlia che qualcosa, come dire, storicamente, no, ha fatto naufragio. Cioè il fatto che le donne sono sempre state le donne dell'uomo, no? E quindi la relazione madre-figlia è ancora uno dei punti più dolorosi, delle ferite più dolorose. Quando le donne ne parlano e ne scrivono, viene fuori davvero che lì c'è stato qualcosa che non ha funzionato nel riconoscimento con la propria simile. Quindi dicevo, oggi questa generazione ha la libertà di poter guardare a tutto campo cos'è stato un dominio, ripeto, così complesso, così ambiguo, legato ambiguamente, ripeto, all'amore. No? E lo guardano, ripeto, da tutti i punti di vista. Cos'è per esempio nei media, come viene rappresentato il corpo femminile nei media, cos'è nel lavoro, no? Nelle relazioni di lavoro. Oggi sta uscendo quello che già sappiamo, le molestie, il fatto comunque che su questo corpo femminile si è sempre calato pesantemente, lo sguardo, il desiderio e la violenza maschile. Oggi questi problemi stanno venendo allo scoperto, ma, ripeto, ancora una volta di questo poco si parla, se non in modo scandalistico, quando serve, no? È l'informazione, sono i media, no? Che non hanno, come dire, non raccolgono tutta la ricchezza e la complessità della cultura e del pensiero delle donne. Ma io penso, e qui si parla molto in questi incontri, del problema della pace. Io credo appunto che, come dire, se vogliamo davvero umanizzare la nostra civiltà, è importante che partiamo dalla radice, e alla radice di tutte le forme di potere e di dominio c'è sicuramente quella di un sesso, del potere e dominio che un sesso ha esercitato sull'altro. È sul sessismo che si sono costruiti i razzismi, i nazionalismi, tutte le altre forme di potere hanno usato in qualche modo quell'impianto base che è stata la relazione, ripeto, di un sesso, di una parte, di una mezza umanità su quell'altra parte. Quindi è da lì, è ancora lì, da lì che dobbiamo cercare, perché e da lì vuol dire poi, come dire, partire dall'educazione, dalle famiglie, partire soprattutto dalla scuola, dai primi anni di scuola. Ecco, io credo le insegnanti hanno un compito molto delicato e difficile, perché oggi davvero è impossibile fare lezioni, impossibile educare, formare senza affrontare, senza porsi il problema dell'individuo che hai davanti nella sua interezza, con i suoi sentimenti, le sue pulsioni, i suoi pensieri. Oggi non possiamo lasciare fuori dalla scuola il fuori tema, no? Tutta la condizione, no? Anche perché fa irruzione ormai nella scuola. Fa irruzione anche come violenza, purtroppo, come sappiamo. Quindi l'educazione, prima di tutto l'educazione, ma anche importantissimi incontri come quelli di questa sera. Ripeto, io sono felicissima di aver avuto questa occasione di portare qui, ripeto, anche solo dei brevi accenni di una cultura che per me, come per molte donne, è stata appunto una vitalità, un'apertura di campo inaspettata, una grazia della vita. Grazie a voi. Thank you.